strage, piazza Fontana, 50 anni tra depistaggi, innocenti puniti e terroristi fascisti liberi. Il 12 dicembre del 1969 una bomba nefascista uccideva 17 persone a Milano, i responsabili protetti da settori dello Stato l'hanno fatta franca. Di Paolo Biondani. Una chiesa ottagonale molto bella al margine del parco di una storica villa veneta accanto all'antica via Postumia. Il muro di cinta della proprietà in pietre chiare contornate da strisce di mattoni prosegue lungo una stradina laterale per circa 200 metri. Alla fine c'è un casolare bianco con la facciata esterna senza finestre. Il terrorismo politico in Italia è nato qui. Le bombe nere che nel 1969 hanno per la prima volta insanguinato la nostra democrazia sono state fabbricate in questo piccolo rustico alla periferia del comune di Paese fra Treviso e Castelfranco Veneto, dove oggi i vicini sono increduli, ignari di questo pezzo di verità ormai accertata da definitive sentenze giudiziarie. Gli stessi proprietari hanno scoperto solo con le ultime inchieste di aver ospitato nel casolare dietro la loro villa il covo segreto dei terroristi neri. Dalla strage di Piazza Fontana sono passati 50 anni, mezzo secolo di giustizia negata, depistaggi dei servizi, innocenti perseguitati, processi scippati, colpevoli impuniti. Il 12 dicembre 1969 una bomba in una banca di Milano uccide 17 innocenti e fa precipitare l'Italia nel terrorismo. Prima di spegnersi il giudice Gerardo D'Ambrosio spiegò così all'Espresso quella strategia delle tensioni. Alla fine degli anni 60 alcuni settori dello Stato, e mi riferisco ai servizi segreti, al SID, ai vertici militari e ad alcune forze politiche, pianificarono l'uso di giovani terroristi di estrema destra per firmare l'avanzata elettorale della sinistra, che allora sembrava inarrestabile. Le bombe servivano a spaventare i moderati e l'effetto politico veniva amplificato infiltrando e accusando falsamente i gruppi di estrema sinistra. I morti sono 17, i feriti 88. Ma l'attentato di Piazza Fontana mirava al cuore della Repubblica, un disegno neofascista che le inchieste del nostro giornale raccontarono in presa diretta, che fu confermato dalle sentenze, e che è fondamentale rileggere oggi. Con il volume Gli anni delle stragi 1969-1984 prima e subito dopo la strage di Piazza Fontana, gli apparati di Stato rafforzano la strategia arrestando decine di anarchici, poi tutti assolti. Il loro ipotetico arsenale, localizzato da un infiltrato neofascista a Roma sulla via Tiburtina, si rivela solo una buca vuota. Agli anarchici milanesi non viene trovato neanche un petardo, neanche una fionda. Solo quando i giudici di Treviso e Milano incriminano i neofascisti veneti arrivano le prime prove vere con i riscontri più pesanti, gli arsenali di armi ed esplosivi. Già nel primo storico processo di Catanzaro il neonazista mai pentito Franco Giorgio Freda e il suo complice Giovanni Ventura, morto in libertà dopo la fuga in Argentina, vengono condannati in tutti i gradi di giudizio per ben 17 attentati del fatale 1969. Bombe all'Università di Padova, 15 aprile, alla Fiera e alla Stazione di Milano, 25 aprile, 10 feriti. Bombe nei tribunali di Torino, Roma e Milano, 12 maggio e 24 luglio. Bombe su 10 treni delle vacanze, notte tra l'8 e 9 agosto 1969, 20 feriti. Per l'eccidio di Piazza Fontana, entrambi vengono assolti in appello per insufficienza di prove e abbondanza di depistaggi, che costano una condanna definitiva per favoreggiamento a due ufficiali piduisti del SID. Anche le tante indagini successive si chiudono senza alcuna condanna, però alla fine convincono tutti i giudici, compresa la Cassazione, che Freda e Ventura erano colpevoli anche della strage di Milano, ma non sono più punibili perché ormai assolti. Nell'ultimo processo concluso nel 2006, l'imputato più importante, il capo di Ordine Nuovo nel Triveneto, Carlo Maria Maggi, segue la stessa sorte, condanna all'ergastolo in primo grado, assoluzione in appello e Cassazione motivata dall'insufficienza dei riscontri alle accuse del pentito Carlo Vigilio. L'incoerenza più grave per i giudici innocentisti era proprio il mancato ritrovamento del casolare di Paese, la fabbrica delle bombe di Freda e Ventura. La caccia al covo nero riparte con l'ultima indagine sulla strage di Brescia, 28 maggio 1974, 8 morti e 102 feriti, e sembra la trama di un giallo. L'unico indizio sono i ricordi del pentito. La chiesa sulla strada, il muro in pietra, il casolare senza finestre, un rustico sullo sfondo tra i campi. I primi inquirenti erano partiti dalla chiesa principale nel centro di paese, senza trovare nulla. A fare centro è un tenace ispettore capo della polizia, Michele Cacioppo. La chiesa descritta da Vigilio è la cappella privata di Villa Onestibon. All'epoca la proprietà era gestita da Sergio Bon, morto nel 2004, che aveva affittato quel casolare retrostante proprio a Giovanni Ventura. Il terrorista, sulla sua agenda del 1969, aveva annotato Vigilio e paese accanto al nome di un avvocato di Treviso, Giuseppe Sbaiz. Sentito dal poliziotto, il legale chiude il cerchio. Sergio Bon mi aveva incaricato di sfrattare Ventura perché aveva visto che nascondeva armi nel casolare. Anche gli eredi di Bon confermano l'affitto all'editore trevigiano complice del padovano Freda. Oggi il luogo è irriconoscibile. Il casolare è stato ristrutturato, ampliato e diviso in 3 abitazioni, ed è circondato da villette e palazzine. Una vicina con i capelli bianchi conferma però che qui 50 anni fa era tutta campagna, c'era solo quel casolare, e dietro il parco c'è ancora il vecchio rustico che vedeva Vigilio, ora nascosto da un labirinto di case. Vigilio, secondo le sentenze definitive, è un pentito a metà che ha cercato di minimizzare le sue responsabilità nelle stragi. Felice Casson fu il primo magistrato a farlo condannare come terrorista e armiere di ordine nuovo subordinato proprio a Maggi. Indagato a Milano solo nel 1998, Vigilio ammette di aver aiutato Freda e Ventura a fabbricare ordigni esplosivi, e confessa in particolare di aver preparato le bombe sui treni dell'agosto 1969 proprio nel casolare di paese. Ventura replica di non averlo mai conosciuto. Il nome di Carlo Vigilio non mi dice assolutamente nulla, invece lo ha anche pagato perfino il giorno prima delle bombe sui treni, come dimostra una serie di assegni recuperati dall'ispettore Cacioppo. Ne pubblichiamo uno in questa pagina. Il casolare di paese diventa così un nuovo prezioso riscontro alle dichiarazioni di Vigilio, che nel 2017 portano alla condanna definitiva di Maggi per la strage di Brescia. La sentenza riguarda anche Piazza Fontana e conclude che dal 1969 al 1974 le stragi hanno lo stesso marchio, ordine nuovo. Ma se il terrorismo rosso era contro lo Stato, all'epoca gli stragisti neri erano dentro lo Stato e sono stati protetti per anni da diversi apparati scatenati sulla falsa pista anarchica di Valpreda e Pinelli, l'innocente precipitato da una finestra della questura, mentre gli arsenali neri venivano nascosti. Il primo si scopre subito dopo la strage di Piazza Fontana. Il 13 dicembre Ventura si tradisce con un amico che vorrebbe reclutare Guido Lorenzon. Gli confida che la bomba di Milano non ha provocato l'atteso golpe, per cui lui e Freda programmano altri attentati sanguinari. Spaventato, Lorenzon ne parla a un avvocato che lo porta dal giudice Giancarlo Stiz, il primo a indagare sui terroristi neri. Il 20 dicembre 1969 viene perquisita la casa di Ventura a Castelfranco Veneto, dove sputano un fucile, una bomba a mano e un pugnale della milizia, mai denunciati. Lui nega tutto, mai fatto attentati o violenze, il fucile da caccia era del padre, la granata sarebbe un cimelio di guerra custodito come oggetto ornamentale. Nella stessa casa, alla periferia di Castelfranco, vive ancora la sorella Mariangela Ventura, è identica a lui. E non sente alcun bisogno di nascondersi, il cognome è sul campanello. Non sarà mica qui per l'anniversario di Piazza Fontana. Indovinato, mio fratello è morto. Piazza Fontana è stata una tragedia durata 30 anni anche per la mia famiglia, si figuri per le vittime. Ora basta, arrivederci. Peccato, la sorella fu una testimone seria, fu lei a consegnare ai magistrati la famosa chiave del SID che apriva tutte le porte del carcere di Monza per far evadere Ventura nel 1973, quando era crollato confessando ad Ambrosio tutti gli attentati del 1969, tranne la strage. E l'arsenale di paese, dopo la prima perquisizione a casa, Ventura e Freda imboscano le armi e gli esplosivi, e avvertono subito i capi di ordine nuovo, non solo Maggi, ma anche Pino Rauti, il leader nazionale arrestato per pochi giorni e poi prosciolto, quindi eletto parlamentare del MSI. Il casolare di paese torna ai proprietari, e le indagini deviate dai servizi puntano sempre sulla pista anarchica. che frana per caso il 5 novembre 1971, quando si scopre un grosso arsenale nero in una soffitta di Castelfranco, 5 mitra, 8 pistole, oltre 1000 cartucce, 27 caricatori, 4 silenziatori e una bandiera nera con il fascio Littorio. Qui in piazza Giorgione 48, in un palazzo d'epoca di fronte al castello, vive ancora un signore di 78 anni che ha assistito a quella svolta. Un vicino stava ristrutturando la casa. Un muratore ha aperto un foro nella soffitta comune per controllare la canna fumaria e ha trovato i due borsoni con quell'arsenale. Il giorno stesso il custode delle armi confessa che appartengono a Giovanni Ventura, che le ha fatte portare lì nel 1970, dal fratello Angelo e da un suo dipendente, Franco Comacchio, che conferma, erano di Freda e Ventura, era un arsenale di una loro organizzazione segreta e eversiva, che collocava anche ordigni esplosivi sui treni. Comacchio e la sua convivente aggiungono che prima, nella primavera 1970, l'arsenale fu portato a casa loro in una cassa. Tra le armi videro anche candelotti di esplosivo. Impauriti li nascosero alle pendici del monte Grappa, in una fenditura tra le rocce. Nel punto indicato la sera del 7 novembre, i carabinieri trovano 35 cartucce di esplosivo, 20 di colore marrone, 15 blu scuro. Il perito di turno ne accerta l'avanzata decomposizione e l'estrema pericolosità, ordinandone la rapida distruzione, senza poter prelevare campioni. Impossibile, dunque, fare confronti con la bomba di Piazza Fontana, che secondo l'intero collegio dei periti era composta proprio da due tipi di esplosivo, dinamite gelatina da mina contenuta in cartucce e binitrotoluolo, un'altra sostanza di frequente uso militare. Non a caso la chiamavano strage di Stato. Oggi nel bar al centro della piazza, di fianco al palazzo che custodiva l'arsenale, sono seduti 8 universitari, tutti di Castelfranco. Due ammettono, imbarazzati, di sapere poco o niente di Piazza Fontana. Gli altri 6 conoscono la matrice politica, terroristi neri, destra. Solo un ragazzo con la barba sa che fu arrestato anche uno di Castelfranco, Ventura. Ma neofascisti o brigatisti gli sembrano una storia superata. Il terrorismo, nero o rosso, appartiene al passato. Il nostro è un mondo diverso. Speriamo. 50 anni dopo. Volevano uccidere la democrazia. Il libro dell'Espresso per non dimenticare. I morti sono 17, i feriti 88. Ma l'attentato di Piazza Fontana mirava al cuore della Repubblica. Un disegno neofascista che le inchieste del nostro giornale raccontarono in presa diretta, che fu confermato dalle sentenze, e che è fondamentale rileggere oggi, con il volume Gli anni delle stragi 1969-1984, di Bruno Manfellotto. Anniversari e commemorazioni rischiano talvolta di tradursi in stanchi rituali fatti di meste celebrazioni e presenze d'obbligo. Viceversa possono diventare occasione di riflessioni più attente, pretesto per rileggere vicende che alcuni vorrebbero semplificare, altri rimuovere, e che invece ancora pesano sul presente, specie quando si tratta di eventi che hanno frenato progresso, modernizzazione, sviluppo democratico del paese. Bene, noi abbiamo scelto questa seconda strada, certo più impegnativa, ma più sincera, con un libro dell'Espresso che i lettori troveranno in edicola da sabato 7 dicembre, Gli anni delle stragi 1969-1984, il racconto di 15 drammatici anni di terrorismo nero. La data chiave, quando tutto comincia, è il 12 dicembre 1969, giorno in cui una bomba devasta la Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana a Milano, uccidendo 17 persone e ferendone 88. La folla che qualche giorno dopo si raccoglie in Piazza del Duomo per i solenni funerali delle vittime testimonia lo sbigottimento di una città dalle solide radici democratiche, ma anche la volontà di non farsi sopraffare dai professionisti del terrore. Il nostro lavoro, però, non si ferma qui, ripercorre infatti la lunga fase che da quel sangue prende il via e si dipana fino al 23 dicembre 1984, cioè fino al deragliamento del rapido 904, la cosiddetta strage di Natale, l'attentato che chiude il tragico ciclo dello stragismo nero e apre il capitolo oscuro della guerra mafiosa a colpi di bombe. Spesso però alimentata, organizzata o partecipata dagli stessi neofascisti, Gli anni delle stragi 1969-1984 sono gli anni in cui si fa strada nel paese anche il terrorismo rosso, che si affida a modalità di morte diverse: non sparare nel mucchio, colpirne uno per educarne 100, e che nel 1978 sarà protagonista di un'altra tragedia che segnerà per sempre la storia italiana: il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro. I due fenomeni, in un certo senso speculari, trovano comoda giustificazione l'uno nell'altro e si affermano entrambi grazie all'incapacità della politica di arginarli o di tagliare le radici che li alimentano. Anzi, nel caso del terrorismo nero, del quale si occupa il nostro libro, sono addirittura pezzi dello Stato a coprire, ignorare se non spingere all'azione i colpevoli. Per ricostruire quelle vicende ci siamo affidati alle cronache e alle analisi delle grandi firme dell'Espresso, testimoni diretti dei fatti, ostinati nello smentire le facili verità ufficiali. Il volume è diviso in tre capitoli principali, illustrati con uno straordinario apparato fotografico: la rabbia e le bombe dei primi mesi del 1969, sorta di prova generale delle tragedie successive, l'ondata nera del neofascismo risorgente nelle piazze e nelle istituzioni, il racconto delle stragi da Piazza Fontana a Peteano, dalla Questura di Milano a Piazza della Loggia, dall'Italicus alla stazione di Bologna, alla strage di Natale, attraverso gli articoli di chi c'era e indagò, come Cederna, Scialoia, Catalano, Giusto Lisi, De Luca, e i commenti di Bobbio, Valiani, Villari, Bocca. Seguono il punto su come è andato a finire il lungo e spesso inconcludente iter giudiziario, l'elenco delle vittime, crudo spon river di quegli anni, una rassegna dei personaggi e interpreti, una cronologia completa, l'indice dei nomi. Ogni capitolo, inoltre, è introdotto da un saggio scritto per noi da tre storici che i lettori dell'Espresso conoscono bene. Guido Grainz ricostruisce nel dettaglio lo sfondo sul quale quegli avvenimenti si svolsero, la stagione riformatrice più incisiva della storia della Repubblica che la strategia della tensione provò a colpire e a firmare. Benedetta Tobagi indaga invece sul buco nero delle indagini e dei processi su questi 50 anni senza verità, pieni invece di sospetti, di indagati assolti, di colpevoli ignorati. Miguel Gotor si interroga invece sul ruolo svolto dai servizi segreti, sulle ambigue commistioni con la politica e sui depistaggi, chiedendosi provocatoriamente se si sia trattato non di deviazioni, ma di decisioni che nascevano dell'effettiva volontà di apparati dello Stato. A questo punto è legittima una domanda: perché tanti anni dopo parlare ancora di sangue, bombe, stragi, fatti lontani? Per più di una ragione. La prima è il dovere di coltivare la memoria, guai a quel paese che sceglie di dimenticare per non giudicare. Poi c'è la necessità di riflettere ancora sul contesto storico in cui esplode l'orrore. Tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70 l'Italia avvia un periodo importante di cambiamento e di crescita, conquista diritti, pretende riforme, chiede di contare di più. Operai e studenti prendono coscienza del loro ruolo e scendono in piazza, il sindacato si rafforza e si impone perfino tra i poliziotti. È il sostrato che una decina d'anni dopo l'ingresso dei socialisti nella stanza dei bottoni porterà la sinistra a una inimmaginabile vittoria elettorale. È proprio contro questo insieme di fermenti e di movimenti, come argomenta molto bene Grainz, che si scatena il terrorismo nero. C'è poi una terza ragione: a 50 anni da Piazza Fontana non si conosce tutta la verità sulle stragi che hanno insanguinato l'Italia. Nel libro ne troverete tutta la storia e scoprirete che, per paradosso, la verità che inquirenti e magistrati sono riusciti a ricostruire è ben più ampia di quella ufficiale delle sentenze. Se questo è stato possibile lo si deve anche alla tenacia investigativa di alcuni cronisti, in prima linea quelli dell'Espresso, che da subito non si fidano delle fonti ufficiali. Una grande lezione di giornalismo. Resta un'ultima constatazione: per 15 anni l'Italia è stata trasformata in un campo di battaglia da terroristi armati, spesso in combutta con apparati dello Stato. Eppure ce l'ha fatta, perché ha combattuto e vinto difendendo valori condivisi scritti nella Costituzione, e proprio grazie a questi imponendosi. Bisognerebbe ricordarsene ogni volta che qualcuno cerca di rimettere in discussione quelle fondamenta. 05 dicembre 2019.